Ecco, abbiamo, logicamente, nella festa del Corpus Domini, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia in questo Vangelo di Marco, il più antico dei Vangeli, dove abbiamo come si arriva a questo dono del corpo e il sangue del Signore. Innanzitutto, la prima cosa è che compare la preparazione. Così come per il terzo comandamento viene detto ricordati del giorno di Shabbat, del giorno del riposo. E perché viene detto ricordati? I rabbini rispondono a questa domanda così. Non osserva il giorno di sabato, ma ricordati del giorno di sabato. Perché? Nel giorno di sabato il popolo ebraico non deve fare lavoro di alcun genere, anzi deve vivere in maniera regale. Ma se uno non se lo prepara questo, mica può farlo. Se uno non prepara il cibo dal giorno prima, se uno non dispone gli oggetti e le cose, allora bisogna pensare tutta la settimana a preparare lo Shabbat. Ovvero sia, cambia il senso delle cose, tutta la settimana è in funzione di questo momento di benedizione. E così noi vediamo che questa Pasqua che deve celebrare il Signore Gesù deve essere preparata. Bisogna entrarci da lontano e quindi approvincarci alla Pasqua con questi dati. Prendiamo questo testo come un paradigma. Innanzitutto c'è un desiderio, mangiare la Pasqua. Dove vuoi che la prepariamo? Si mangia la Pasqua dappertutto? Si incontra il corpo del Signore, il suo sangue e la sua redenzione dappertutto? No. Dobbiamo chiederci dove mi vuoi incontrare, Signore? Il Signore ci dà appuntamenti, luoghi ben precisi. A parte la nostra comunità parrocchiale, che è sempre resta principale, il luogo dove il Signore ci darà appuntamento. Non dimentichiamo la storia di Tommaso, che non incontra il Signore nel giorno della risurrezione e dovrà stare lì 8 giorni dopo con gli stessi discepoli, perché è lì che tornerà il Signore, ovvero sia c'è un appuntamento, c'è un dove si prepara. Bisogna mangiare la Pasqua insieme, bisogna arrivare a questo atto che ci fa celebrare il passaggio, la Pasqua. Allora Gesù dà delle indicazioni. In sé, già che ci siano delle indicazioni, parla di obbedienza, perché appunto la Pasqua, l'Eucaristia, l'accostamento benedetto che noi possiamo vivere al corpo e sangue del Signore richiede un cammino d'obbedienza, richiede un cammino d'avvicinamento che implica lo spezzare il giogo della nostra propria volontà, dei nostri progetti, e entrare in quello che dice lui. E bisogna andare in città. Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Beh, questo personaggio enigmatico, gli storici cercano di capire perché viene citato. I padri della Chiesa ci danno una spiegazione bella. Lungi da me il prendere questo punto come esaustivo, però semplicemente questo elemento dai padri della Chiesa viene letto così. Seguire l'uomo che porta la brocca per arrivare all'Eucaristia vuol dire, nel rituale del nostro avvicinamento alla vita cristiana, secondo quello che era il processo primitivo di tanti adulti che si avvicinavano alla fede, era passare per l'acqua per arrivare all'Eucaristia, passare per il battesimo. Seguire l'uomo, che sarà per esempio Giovanni Battista, questo uomo che porta l'acqua, che ci porta all'acqua, e arrivare così alla redenzione. Dobbiamo cominciare con il rinnovare il battesimo. È interessante che nel rituale della Santa Messa, il primo rito è il rito penitenziale, nei riti di introduzione, c'è questo momento penitenziale che può essere sostituito, ed è auspicato che venga sostituito nel tempo pasquale, dal rito dell'aspersione con l'acqua del fonte battesimale, cioè il ricordo del nostro battesimo, perché è chiaro, prima di tutto siamo figli di Dio, quindi ci alimentiamo per continuare ad esserlo. Seguire colui che ci porta l'acqua, colui che ci porta a questo rituale che dobbiamo rispettare, purificarci, entrare nelle acque del nostro battesimo per arrivare all'Eucaristia, senza ombra di dubbio. L'Eucaristia è il terzo dei sacramenti dell'iniziazione. Battesimo, confermazione, Eucaristia. E quindi bisogna arrivarci per questi gradi. E allora, seguire l'uomo con la brocca d'acqua ed arrivare dove? Dove è predisposto dal Maestro, ancora una volta? Dove è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Al di là della fattualità di questo momento, la stanza del Maestro. La stanza del Signore. Beh, questo è un tema che ha la sua forza. a partire dalla struttura del tempio, dove c'è la stanza segreta, la stanza di Dio, il santo dei santi, lì dove c'è la presenza di Dio. Questo luogo che sarà dalla croce di Cristo, di lì a poche ore rispetto a questo testo, violato, perché si strapperà il velo del tempio da cima a fondo e il segreto di quella stanza non esisterà più, perché di fatto quella stanza non è più lì, come Gesù aveva detto alla Samaritana: né a Gerusalemme né su questo monte adorerete Dio, ma in spirito e verità, ovvero sia, questa stanza diventa un altro luogo. Infatti qui si va in un posto che è un posto, se vogliamo, profano, secondo i rituali ebraici, perché la Pasqua veniva sempre celebrata nelle case, e c'è questa dimensione domestica che è molto bella, molto importante, perché il Signore Gesù non è che si accontenta di stare nel tabernacolo, veramente vorrebbe entrare a casa nostra, vorrebbe venire nella nostra stanza per farne la sua stanza, non per spossesso o per invasività, ma per darci la sua gioia. E allora c'è però questa stanza, partiamo dall'Antico Testamento, noi pensiamo appunto alla stanza interna del Tempio, possiamo pensare nel Vangelo di Matteo: entra nella tua stanza e prega il Padre tuo in segreto. C'è una stanza della preghiera. La stanza, il luogo, è questa zona che è di Dio. E nella sua stanza si celebra l'Eucaristia. Cercatelo mentre si fa invocare, invocatelo mentre è vicino. L'impio abbandoni la sua via, dice il profeta Isaia. Andare nella sua stanza per obbedienza. Ed ecco, in questa stanza, al piano superiore, che era un piano nobile, vuol dire che è una casa ricca, vuol dire che parliamo di qualcosa di scicchettoso, non di casuale, ecco, vi sarà una grande sala arredata e già pronta. La preparate per noi. Ed ecco, il Vangelo di Luca addirittura parla dei tappeti che ci sono nella stanza, che cosa curiosa. Una grande sala arredata e già pronta. Dio ha preparato questo luogo bello, questo luogo luminoso. In fondo, quando noi entriamo in una bella chiesa, non dobbiamo vedere l'opera umana, ma l'opera che Dio ha suscitato negli uomini. Perché le nostre chiese sono belle? È molto importante questo. Perché noi circondiamo l'Eucaristia di bellezza? San Francesco, che amava la povertà, voleva che i vasi sacri fossero tutti d'oro e circondava i libri sacri e le cose sante di onore. E i francescani hanno portato anche una grossa bellezza nelle chiese, dando uno stile proprio alle chiese, portando a suo tempo, per esempio, la riforma liturgica, il Concilio di Trento. E noi abbiamo come tradizione tanta arte conservata intorno all'Eucaristia. Perché? Perché per quanta bellezza metteremo, parleremo sempre di un'ombra di ciò che l'Eucaristia è, di ciò che contiene, della bellezza che porta, che è l'amore di uno che dà per noi il suo corpo e che si svuota di tutto il sangue che ha in se stesso per salvarci. Beh, questa bellezza non arriverà mai nessuno a poterla rendere graficamente, plasticamente, sonoramente. Sempre sarà un'ombra. Allora noi mettiamo questa bellezza per mettere in evidenza la più grande bellezza che apparirà lì sull'altare. Allora noi cristiani siamo popolo della bellezza, noi abbiamo grandi sale arredate perché il patrimonio artistico ha una sua cospicua parte nel paese italiano, perché noi italiani siamo portatori della più grande quantità e percentuale di opere d'arte del mondo. Ma dove stanno queste opere d'arte? Stanno nelle chiese, perché noi abbiamo conosciuto la bellezza e l'abbiamo prodotta. Perché non si batte tanta parte della bellezza che la Chiesa ha prodotto? Sì, sicuramente con tanto rispetto guardiamo, con affetto guardiamo le altre religioni, vediamo le bellezze che hanno prodotto, ma non arrivano neanche lontanamente, mi si permetta, sotto un punto di vista oggettivo, artistico, perché la nostra bellezza, i nostri arredi, ciò che noi abbiamo prodotto nel mondo cristiano è inarrivabile. Perché parliamo sempre di una bellezza che è insufficiente, vorremmo dire altro, vorremmo vedere altro. Ecco, in questa festa del Corpus Domini noi celebriamo la nostra necessità di prendercelo questo, di prepararci, di seguire il nostro battesimo per arrivare all'Eucaristia, di seguire gli ordini che ci vengono dati e tutte le regole anche che ci sono in Eucaristia. Non sono assolutamente d'accordo con chi non rispetta le norme proprie dell'Eucaristia, dei libri liturgici, perché sono norme sagge che hanno un compito, quello di far sgorgare, far emergere ciò che la Chiesa porta come suo deposito, la sua fede e soprattutto il suo poter celebrare la fede e la salvezza, andando a incontrare nel suo vero corpo, nel suo vero sangue, il nostro Signore Gesù Cristo.